Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Buongiorno, benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata alla nostra città. Nostro ospite il professor Romolo Augusto Staccioli, ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica all'Università La Sapienza ed è presidente di Archeo Club di Roma. Romolo, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Parliamo oggi di vino e acqua e le feste legate a questi due liquidi. Sicuramente è meglio il vino per i romani.
Naturalmente feste dell'antichità. Oggi ce ne sono altre, ma nell'antichità, per esempio, nel mese di ottobre c'erano due feste, il calendario prevedeva due feste, il giorno 11 e il giorno 13, quindi due feste che si celebravano praticamente insieme, a ridosso una dell'altra, e insieme celebravano appunto il vino e l'acqua. Beh, direi due elementi che non sembrano fatti
per andare d'accordo,
però per i nostri, chiamiamoli lontani predecessori, se non altro perché abitavano negli stessi luoghi che abitiamo noi oggi, per loro questi due elementi erano perfettamente compatibili. Insomma, oggi allungare il vino con l'acqua, è considerato un delitto, e se lo fa l'oste, come è tradizione che lo faccia,
per allungare il vino,
quasi un luogo comune, no? L'oste allunga il vino, se lo fa l'oste è una truffa. Nell'antichità mettere acqua nel vino, sia pure entro certi limiti naturalmente calcolati, era del tutto normale.
Forse c'era un motivo.
E certo, c'era una necessità addirittura. Perché il vino degli antichi non poteva essere bevuto, tranne rare eccezioni, senza essere stato opportunamente mescolato con l'acqua. Basterebbe pensare che i vini degli antichi raggiungevano una gradazione alcolica di 16-18 gradi.
Ma quindi sempre tutto il vino?
Sempre, sempre. E se non con l'acqua poteva essere mescolato, ma del resto anche in questi casi poteva essere mescolato con altri elementi. Un vino molto, molto in voga era il cosiddetto mulsum, cioè il vino mescolato col miele. Del resto ancora oggi in Grecia, no, si beve il vino resinato, il vino con la resina, come facevano gli antichi, appunto è rimasta. La parola che noi ancora usiamo oggi per dire versare il vino, no, è mescere, è un verbo che si usa solo per il vino. Non si dice mai mescimi acqua nel bicchiere, ma si dice mescimi vino. Bene, mescere viene dal latino miscere, che significa mescolare, appunto, e che ricorda questa antica usanza. Però siamo andati oltre, non abbiamo parlato delle feste.
Torniamo indietro,
perché la prima di queste feste era il giorno 11 di ottobre ed era dedicata a una dea, una specie di dea delle guarigioni, che si chiamava Medritina. È un nome interessante perché ha la radice med, dalla quale deriva anche medicina, no? Medicus, e quindi medicamento, medicazione, medico, eccetera. Bene, in questi giorni, nel giorno dedicato a Medritina, l'11 di ottobre, si facevano libagioni con il vino vecchio e il vino nuovo. Ed era questo importante, che fossero insieme, perché in questo modo, bevendo e facendo libagioni con vino vecchio e vino nuovo e dicendo apposite giaculatorie, ci si garantiva dai mali passati e futuri. Ecco, il vino vecchio e il vino nuovo. Sappiamo anche che cosa dicevano in questa giaculatoria, ce lo ricorda il Varrone, uno degli autori più prolifici da questo punto di vista. E bisognava dire, se vuoi lo possiamo anche dire in latino, ma insomma in italiano si diceva, corrispondeva in italiano, bevo vino vecchio e vino nuovo e dei mali vecchi e nuovi mi curo. Vetus novum vinum bibo, veteri novo morbo medeor.
Insomma, il vino faceva bene.
Faceva bene. Almeno nelle intenzioni. C'erano naturalmente altri.
Nelle intenzioni in che senso? Perché poi magari bevevano troppo e si ubriacava.
Appunto, poi magari portava a qualche danno.
Vabbè, non guidavano la macchina.
Non guidavano
allora,
la macchina e nemmeno la biga, anzi bisognerà forse, è proprio il caso, approfitto per dirle attenzione, i film americani, quando si parla certe volte, no, si immagina che i romani andassero in giro per la città
con le
tutti
bighe.
Con le bighe, come noi facciamo, non dico con l'auto o con l'automobile, ma magari con i motorini o con le motociclette. È una fesseria, nessuno mai andava sulla biga. Le bighe servivano
erano solo per le corse.
Per le corse, certamente. Nel Circo Massimo o in altri casi del tutto particolari, quindi attenzione quando vedete
è un errore storico.
Un romano che va in giro con la biga è un errore storico, non ci sono mai andati, come non hanno fatto mai il saluto romano, anzi ne parleremo magari un'altra
come
volta
come saluto romano, va bene, d'accordo, appunto, ne parleremo
e ce lo siamo inventato noi il saluto romano, come anche il passo romano e così via. E ho
noi contemporanei. Non è qui,
sì.
Non ha radici antiche.
Non ha radici antiche, è proprio anche qui un'altra delle così. Io le chiamo fesserie, veramente, o banalità, luoghi comuni che bisognerebbe sfatare. Ce ne sono tanti, eh? Io non so se avremo il tempo di esaminare.
Noi torniamo all'acqua e al vino, però prendo appunti circa il saluto romano,
ecco,
e la camminata.
Bene. Perché subito dopo, appunto il giorno 13, era la festa dell'acqua, la festa che si chiamava Fontinalia e si celebrava in onore della dea o forse soltanto la ninfa, no? Delle sorgenti e quindi anche delle fontane, che si chiamava Fons, no? E quindi da qui poi è derivato il nostro Fontana, che era considerata figlia di Giano e tra le sue prerogative aveva quella di far sgorgare le acque e quindi naturalmente si onorava proprio per questo. Per l'occasione venivano confezionate corone di fiori che si gettavano nelle fontane dove, e anche nelle vere dei pozzi eccetera, fontane dove si gettavano anche monete. Anche qui la fontana di Trevi a lontani, no, e illustri precedenti.
Non avevano problemi di acqua i romani?
No, certo, i romani non avevano problemi di acqua nel senso che
si erano ben attrezzati,
l'avevano a portata di mano, però non l'avevano in casa. E questo, insomma, bisogna pure rifletterci, non c'era la comodità che abbiamo noi oggi, che di aprire il rubinetto e di vedere sgorgare l'acqua. L'acqua ce l'avevano nella fontana del cortile o della strada o del quartiere, come del resto però non avevano la maggior parte degli abitanti del resto del mondo, e quindi era già questo una situazione particolare, un privilegio. Tornando al vino mescolato con l'acqua, la cosa che a noi fa addirittura così, fa Petrolini avrebbe detto orrore, no? Che ci fa quasi ribrezzo, è che spesso usavano l'acqua di mare per allungare il vino.
Ma questo si sentiva poi?
Si sentiva, comunque era un modo...
Beh, bisogna vedere in che dosi.
Beh, certo, le dosi sono...
Ma perché
infatti
l'acqua di mare?
C'erano gli esperti.
C'era un motivo?
L'acqua di mare serviva anche a stabilizzare il vino e a conservarlo, almeno secondo quello che loro avevano così, quello che loro pensavano.
Certo, allora non c'era problema circa la purezza dell'acqua di mare?
Beh, però,
non era inquinata.
Però c'era addirittura chi consigliava di andare a prendere l'acqua di mare in alto mare, in una notte di luna piena. Quindi ci sono delle ricette che sono arrivate fino a noi e sono, le potremmo anche, io ce n'avevo una a portata di mano.
Ma questo per fermare questo vino, per poterlo mantenere?
Per stabilizzarlo, sì, per poterlo mantenere e soprattutto trasportare. Perché i due grandi problemi degli antichi nei confronti del vino sono stati quelli appunto della conservazione e del trasporto.
Il trasporto
del resto pure da noi molto spesso, no? Un vino che viene portato...
Cambia
sapore, diventa addirittura imbevibile, eccetera. E quindi... Noi l'abbiamo risolto in altri modi, ma gli antichi appunto ricorrevano a questo. Ecco, per esempio, Catone consigliava di prendere l'acqua in alto mare, dice letteralmente quando questo è tranquillo e non spira vento.
Quindi senza vento, ovviamente il mare non si muove,
non si muove,
calma piatta, calma magari piatta. Anche con la luna piena.
Però soprattutto 70 giorni prima della vendemmia, quindi bisognava calcolare.
Ma forse c'è un motivo.
Vabbè, che io non lo so.
Due mesi prima della vendemmia,
io
quindi
non lo
cosa?
So,
ne I
so
primi d'agosto, no?
Se lo sapevano loro. Aspetta che la cosa si complica, eh? Quando l'avrai presa, continuava, versala in una giara senza riempirla. Mettici il coperchio facendo però in modo che l'aria vi possa entrare. Trascorsi 30 giorni, travasala piano piano in un'altra giara e lascia sul fondo il deposito. Dopo altri 20 giorni, travasala di nuovo e lasciala così fino alla vendemmia.
E allora, hai voglia aspettare di
aspetta,
bere sto vino?
Ma poi pensa a tutti i calcoli bisognavano seguire e c'era gente che faceva questo mestiere.
Che seguiva?
Certo, quindi...
Ma era buono il vino romano nell'antichità?
Io credo che per no, a noi farebbe...
Per quello che ovviamente sono oggi le nostre...
A noi farebbe schifo forse.
Ci farebbe
so.
Schifo?
Sì, penso di sì. E comunque a loro piaceva. C'era...
Si accontentavano.
Si accontentavano, avevano un altro palato, altri gusti, altre abitudini.
Bisogna vedere anche con cosa lo abbinavano, cosa mangiavano.
Beh, oddio, da quel punto di vista si potrebbe dire che le cose non sono cambiate, a parte la genuinità. Ecco, dei cibi che allora c'era, oggi è un po' più difficile trovare.
Ma quella l'abbiamo persa magari più recentemente, non dobbiamo andare fin
molto,
nell'antichità.
Molto lontano,
insomma, io credo che fino a 50 anni fa veramente si mangiava
una cosa anche così simpatica da ricordare è che questa miscela, no, veniva fatta nei banchetti, nei grandi banchetti, veniva fatta da un apposito incaricato.
La miscela
fra acqua e vino. C'era l'apposito incaricato, c'era il re del banchetto, il re del convivio, il simposiarca, come lo chiamavano i greci, che presiedeva tutte queste operazioni, che dettava a seconda del tipo di vino, le quantità, le proporzioni, eccetera. Ma nelle osterie, per esempio, la cosa migliore era ordinare vino puro, vino schietto e acqua separatamente. E l'oste,
ma vino
serviva.
Puro comunque sempre già mischiato
no,
con
no,
l'acqua?
No.
Quindi c'era chi aveva il vino proprio allo stato puro?
Il vino allo stato puro esisteva, ma non veniva bevuto. L'oste lo portava e lo portava insieme con il bricco dell'acqua, con la brocca dell'acqua, e ognuno se lo mescolava come voleva. Questo è interessante. È interessante perché significa allora che appunto si seguiva il gusto personale. E bere un vino già annacquato all'osteria era una cosa da poveretti, insomma, ecco, la raffinatezza stava nel farsi portare il vino schietto e l'acqua separatamente e poi fare secondo i propri gusti.
Insomma, poi non è così cattivo acqua e vino. È diverso ovviamente che bere vino è buon vino,
sì.
Diventa una bibita, una sorta di bibita.
In un certo senso poteva
e anche dissetante. Non sei d'accordo?
No, ma non sono d'accordo, ma non stavo pensando che per dissetare gli antichi usavano l'aceto per dissetarsi, l'aceto allungato che era per esempio costantemente portato, faceva parte diciamo così dell'equipaggiamento dei legionari, dei soldati, i quali portavano la borraccia con l'aceto allungato per potersi dissetare. E la famosa spugna imbevuta di aceto, no, data a Gesù quasi in punto di morte sulla croce, non è un segno di ulteriore oltraggio, sofferenza, eccetera.
Dissetarlo.
È stato un forse l'unico, no, gesto di compassione verso di lui. La spugna imbevuta di aceto era per appunto per dissetarlo. È un'altra cosa questa che di solito viene ignorata, anzi si dice cattivi fino in fondo, i romani soprattutto, no? Cattivi fino in fondo, addirittura in punto di morte, mentre chiedeva forse un refrigerio, gli hanno dato l'aceto invece.
Dipende dal punto di vista, perché se quell'aceto poi è andato sulle ferite, allora è un altro...
Beh, sulle ferite è un altro discorso, certo, ma insomma se l'ha bevuta, se perlomeno si è inumidito le labbra con quella spugna, forse un minimo di refrigerio l'ha avuto.
L'aceto veniva usato in cucina?
Sì, veniva usato, no, forse meno che di quanto facciamo noi, forse piuttosto il vino. Comunque sì, veniva usato, ma non era usato, almeno non mi risulta, per condimento. Non ho mai sentito, non ho mai letto niente che parli di aceto usato per condire l'insalata, per esempio. Non risulta. Beh, naturalmente qui si potrebbe continuare. A proposito del vino, certamente c'erano diversi tipi di vino. Si potrebbe parlare, a volte venivano anche aggiunti altri elementi, per esempio il pepe, no? C'era un tipo di vino, no? Pepato, certe volte anche il formaggio, addirittura nei corredi.
Beh, il formaggio sì, francamente, però il vino con il pepe.
Il vino con il pepe? Beh, perché era speziato. Ma il formaggio, insomma, se noi troviamo nelle tombe etrusche, per esempio, anche nelle tombe romane del periodo arcaico, del VI secolo, troviamo nei corredi funebri tutto il set dei vasi che servivano per bere nel simposio, eccetera, quasi sempre ci troviamo accanto una grattugia. Una piccola grattugia di bronzo, fatta come le nostre grattugie di un tempo, forse oggi ormai sono meccanizzate, eccetera. E che era appunto la grattugia che serviva per grattugiare il formaggio fresco, una specie di feta, no, della feta greca, un tipo di formaggio pecorino, diciamo, che veniva grattugiato e messo nel vino. Non lo so se oggi faremmo una cosa del genere, insomma. Ecco, questo sempre a proposito dei gusti. Si potrebbe finire, forse, non so, siamo alla fine?
Sì, siamo in conclusione.
Siamo in conclusione, si potrebbe dire che Roma era piena di osterie, le taberne vinarie, come venivano chiamate.
Ce ne sono così poche oggi.
Oggi sono scomparse praticamente, mentre invece la tradizione si è mantenuta fino... Beh, guarda, si potrebbe dire fino ai miei tempi, perché io mi ricordo di essere andato qualche volta con gli amici a bere la foglietta, no? All'osteria. Dove
Il mezzo litro.
Il mezzo litro, la foglietta, insomma. Ecco, qualche volta.
E il quarto?
Qualche volta
quartino.
Si faceva. Quartino.
Quartino.
E non si faceva più la passatella come facevano i romani del 7-800,
cioè?
quella specie di gioco per cui si sceglieva, ci si metteva tutti insieme per fare la bevuta, si sceglieva il re del convito e poi il sotto e questi decidevano chi doveva bere e chi non doveva bere nella comitiva radunata attorno al tavolo, e soprattutto c'era uno al quale facevano regge l'ormo, come si dice, che era quello condannato a non bere, magari soltanto in un passaggio, ma anche forse nel secondo, nel terzo, sicché chi era costretto a non, chi era condannato a non bere mai durante tutta la famosa passatella, magari poi alla fine cacciava fuori il coltello e sfidava.
Finivano, no? Così a volte queste cose.
Accoltellate con chi l'aveva privato della bevuta.
Vogliamo fermarci qui allora.
Fermiamoci.
Con l'acqua e con il vino.
Con l'acqua alla gola, potremmo dire.
Sul serio, stavolta proprio veramente l'immagine l'hai data molto, molto chiara. A questo punto concludiamo la rubrica salutando il professor Romolo Augusto Staccioli. Ricordiamo, ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica all'Università La Sapienza ed è presidente di Archeoclub di Roma. Romolo, grazie per essere stato con noi.
Prego, e alla prossima volta.
E prima di salutarvi vi ricordo che questa rubrica, a partire da martedì prossimo 30 ottobre, verrà anticipata di 5 minuti. Il nuovo orario d'inizio trasmissione sarà pertanto alle 11:30. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri e Romolo Augusto Staccioli.